Allora, questa mattina ho perso tutti i riferimenti che mi ero, no, quelli che mi sono segnato, cioè ho evidenziato al computer i versetti, ma adesso non ci sono più, ma non importa. Allora, andiamo nel capitolo 25 di Levitico. Allora, no, Levitico il capitolo è tutto, solo che essendo abbastanza lungo, avevo selezionato dei versetti sulla cosa della Bibbia, e me l'ha sempre tenuto, stranamente. Questa volta non le ha tenute, quindi adesso sto un attimino cercando, perché se no se lo leggiamo tutto, allora. Diciamo, il giubileo, partiamo diciamo dal versetto 8, e poi leggiamo fino al 34 e poi io dei versi che mi sono segnato li leggo io. Va bene?
Scusa, non ho capito il capitolo,
Il
Ferruccio.
25 di
Ah,
Levitico.
grazie.
Ok?
8:34.
8:34 e poi il resto cerco io. Qualcuno di voi che vuole leggere?
Se vuoi leggo, Ferruccio.
Come voi, c'è chi uno, chiunque vuole. Va bene.
Leggo io.
Va bene, va bene.
Leggo dalla Diodati. Conterai
Bene.
pure per te sette sabati di anni, sette volte sette anni.
Rosi, ti devo
Sì?
fermare perché non si sente molto bene.
Ah.
No, non è il volume. Vediamo se qualcuno
Allora qualcun altro.
ha un... Prova, prova. Queste sono le nostre difficoltà
Certo.
online, però non è la cosa grave questa. Ma tanto noi seguiamo, leggi pure, va. Seguiamo di qua.
Allora, vediamo un po'. Conterai pure per te sette sabati di anni, sette volte sette anni. Queste sette settimane di anni faranno per te un periodo di 49 anni. Al decimo giorno del settimo mese farai squillare la tromba. Nel giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. E santificherete il 50° anno. Proclamerete la libertà nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non seminerete, non raccoglierete ciò che cresce spontaneamente, non vendemmierete le vigne non potate. Perché il giubileo? Esso sarà sacro per voi. Mangerete il prodotto che vi daranno i campi. In questo anno del giubileo ciascuno tornerà alle sue proprietà. Se vendete qualcosa al vostro prossimo o se comprate qualcosa dal vostro prossimo, non farete alcun torto l'uno all'altro. Comprerai dal tuo vicino in base al numero di anni trascorsi dopo il giubileo ed egli venderà a te in base al numero degli anni della raccolta. Quanto più anni restano, tanto più alzerai il prezzo. Quanto meno anni restano, tanto più abbasserai il prezzo, perché egli ti vende in base al numero dei raccolti. Nessuno di voi danneggi il suo vicino, ma temerai il tuo Dio, poiché io sono l'Eterno, il vostro Dio. Voi metterete in pratica i miei statuti, osserverete i miei decreti e li adempirete, così abiterete il paese al sicuro. La terra produrrà i suoi frutti e voi ne mangerete a sazietà e abiterete in essa al sicuro. Ma se dite, che cosa mangeremo il settimo anno se non semineremo, non raccoglieremo i nostri prodotti? Io ho comandato che la mia benedizione venga su di voi il sesto anno ed esso vi darà un raccolto che basterà per 3 anni. Così nell'ottavo anno seminerete, mangerete del vecchio raccolto fino al nono anno, mangerete del vecchio raccolto finché venga il nuovo. Le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia, poiché voi siete forestieri e affittuari con me. Perciò in tutto il paese di vostra proprietà concederete il diritto di riscatto del suolo. Se un tuo fratello diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più stretto verrà e riscatterà ciò che il suo fratello ha venduto. E se uno non ha chi possa riscattare la sua proprietà, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, conterà le annate trascorse e rifonderà al compratore l'importo degli anni che ancora rimangono e rientrerà così nella sua proprietà. Ma se non è in grado di riscattare la sua proprietà, ciò che ha venduto rimarrà nelle mani del compratore fino all'anno del giubileo. Al giubileo però sarà svincolata e ritornerà in suo possesso. Se uno vende una casa per abitazione in una città murata, avrà il diritto di riscattarla per un intero anno dopo la sua vendita. Il suo diritto di riscatto dura un anno intero. Ma se la casa posta nella città murata non è riscattata prima che sia trascorso un anno intero, rimarrà per sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti. Non sarà svincolata al giubileo. Invece, le case dei villaggi non attorniati da mura saranno considerate come fondi rurali, possono essere riscattate e al giubileo saranno svincolate. Quanto alle città dei Leviti, i Leviti potranno sempre riscattare le case delle città di loro proprietà. Se poi uno compra una casa dai Leviti, la casa venduta nella città di loro proprietà sarà svincolata nell'anno del giubileo, perché le case della città dei Leviti sono loro proprietà in mezzo ai figli di Israele. Ma i terreni da pascolo delle loro città non si possono vendere, perché sono loro proprietà perpetua. Amen.
Amen.
Com'è andata?
Bene, bene.
Grazie.
All'inizio sentivo confuso, ho detto forse è meglio. Allora io salto un po' di, perché se no, però io ho sempre speranza che tutti noi di volta in volta, ogni tanto, leggiamo la parola di Dio, così come, aspetta che sposto il computer. Così com'è che un po' me ne veniamo a conoscenza di queste cose, ma dobbiamo capire che esattamente il Signore cosa vuole dirci. Ma in tutto questo, alla fine, ci sono tanti versetti interessanti. Dovremmo leggerli un po' tutti, però facciamo così, andiamo avanti, nessuno ci sta correndo con una spada dietro. Allora andiamo avanti, andiamo dal 35 in avanti, qualcun altro, così facciamo respirare Rosy. Renata, dal 35 in avanti.
Se un tuo fratello impoverisce e si trova nell'indigenza in mezzo a voi, tu lo sosterrai come un forestiero e un ospite perché possa vivere presso di te. Non trarre da lui alcun interesse o utile, ma temi il tuo Dio e il tuo fratello vivrà presso di te. Non gli presterai il tuo denaro interesse, né gli darai i tuoi viveri per ricavarne un utile. Io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto per darvi il paese di Canaan e per essere il vostro Dio. Se il tuo fratello che vive presso di te diviene povero e si vende a te, non lo obbligherai a servire come uno schiavo, ma sarà da te come un bracciante e come un ospite. Ti servirà fino all'anno del giubileo. Allora se ne andrà da te, lui e i suoi figli, e tornerà nella sua famiglia. Così rientrerà nella proprietà dei suoi padri, poiché essi sono i miei servi che io ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Non devono quindi essere venduti come si vendono gli schiavi. Non lo dominerai con asprezza, ma temerai il tuo Dio. Quanto allo schiavo e alla schiava che puoi avere, li prenderai dalle nazioni che vi circondano. Da queste comprerete lo schiavo e la schiava. Inoltre potrete comprare schiavi tra i figli degli stranieri che vivono tra di voi e tra le loro famiglie che si trovano fra di voi e che hanno generato nel vostro paese. Essi saranno vostra proprietà e li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà. Voi potrete servire di loro come schiavi per sempre. Ma quanto ai vostri fratelli, i figli di Israele, nessuno dominerà sull'altro con asprezza. Se un forestiero che vive presso di te arricchisce e un tuo fratello che vive presso di lui impoverisce e si vende al forestiero o all'ospite che è presso di te o a qualcuno della famiglia del forestiero, dopo che si è venduto, può essere nuovamente riscattato. Lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli. Lo potrà riscattare suo zio o il figlio di suo zio. Lo potrà riscattare un parente del suo stesso sangue o, se ne ha i mezzi, potrà riscattarsi da sé. Farà il conto col suo compratore dell'anno, dall'anno che si è venduto a lui all'anno del giubileo. E il prezzo da pagare sarà calcolato in base al numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un bracciante. Se vi sono ancora molti anni, pagherai il suo riscatto in base al loro numero e al prezzo col quale fu comprato. Se rimangono invece solo pochi anni per arrivare al giubileo, farà il conto col suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in base ai pochi anni rimasti. Come bracciante rimanga con il padrone un anno dopo l'altro, il quale non lo dominerà con asprezza sotto i suoi occhi. E se non è riscattato in alcuno di questi modi, sarà lasciato libero nell'anno del giubileo, lui e i suoi figli, poiché i figli di Israele sono servi miei, sono miei servi che ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Amen.
Amen. E beh, è chiaro che comprendere di punto in bianco, dico no, ma tutti noi abbiamo un minimo di conoscenza di che cos'è il giubileo. forse non tutti, perché tante volte abbiamo sentito parlare, soprattutto quando si sente parlare di Giubileo, si sente parlare di un'altra cosa. Si sente parlare del Giubileo romano, cattolico romano, che non ha proprio né senso, non ha senso nulla. Stiamo parlando dello zero assoluto, non riguardo ai cattolici, proprio in quanto ci sono due cose completamente diverse che non hanno, non possono essere legate in nessun modo. Poi c'è un altro aspetto, perché qui si parla del riscatto delle terre, degli schiavi, perché la nostra vita spesso e volentieri rischiamo noi che siamo liberi, rischiamo di diventare schiavi. E voglio ancora leggere nel Vangelo di Giovanni, questo è un versetto che lo conosciamo tutti perché è così famoso nel mondo evangelico soprattutto. E dice Giovanni 3, i versetti li conosciamo, e dice dal versetto 14 al 21, chi è che vuole leggere? Evelina?
Capitolo 3 dal 14 al
Sì.
21,
Sì,
giusto?
capitolo 3.
Sì. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Fino a qua.
Amen.
Amen.
Bene, cari fratelli e sorelle, perché ho voluto leggere questo brano così famoso per noi e per l'umanità intera? Semplicemente perché qui si manifesta il riscatto totale di Dio, no? Mentre nel Giubileo precedente, questo abbiamo visto una serie di regole giuste e una serie di dichiarazioni da parte del Signore nei loro confronti, delle regole che ha dato, ma sono meravigliose queste regole che Dio ha dato. Immaginate. Tutto è stato fatto per arrivare a questo proposito. Il Signore vuole farci capire che Egli ci vuole liberare incondizionatamente da ogni nostra schiavitù. E vedete, la schiavitù è una cosa molto amara e che noi non abbiamo mai, almeno grazie a Dio, non abbiamo mai dovuto subire, perlomeno abbiamo subito ricatti, abbiamo subito le solite cose che gli uomini sono bravi a perpetrare, uomini che non conoscono Dio, ovviamente di questo dobbiamo sempre tenerne conto. Magari nei tempi passati qualcuno di noi è stato povero, come il sottoscritto, molto povero, però non ho fatto molta stima di tutto questo. Sono altre le cose che mi hanno fatto male, non tanto la povertà. Ma non sto qui a recriminare niente, sto qui a ringraziare il Signore che mi ha veramente liberato da ogni forma di schiavitù. E Voglio dirvi questo, cari, che cosa dareste voi per la persona che amate di più? Ci sono tante persone che noi amiamo, ce ne sono alcune che amiamo più delle altre, perché fanno parte del nostro prossimo, no? È inutile, il Signore ha detto, ama il prossimo tuo come te stesso. Poi c'è un altro comandamento che viene prima, però, che se non metti in pratica quello, non puoi mettere in pratica neanche quello che stiamo dicendo. E allora la domanda è cosa farebbe uno per la persona che ama di più? Vedete, io amo maggiormente come non è facile da spiegare, a parte mia moglie, mia figlia, vedete che è una cosa naturale. I nostri bambini, per me sono una cosa, farei qualsiasi cosa per loro. Perché è così. È una regola dell'amore che il Signore mette dentro ognuno di noi. Cosa non farei io? No? Qualcuno del mondo ha detto, per tutto c'è un prezzo. Per tutto c'è un prezzo. Sapete, c'è un prezzo perché siamo diventati schiavi nel momento che i nostri progenitori hanno peccato deliberatamente contro il Signore, siamo diventati schiavi. Allora, cosa saresti disposto a pagare per la libertà? Che sono cose che facciamo fatica a capire. Per la libertà, la felicità, la vita di quelli che ami di più, cosa saresti disposto a fare? Ecco, abbiamo avuto una prima risposta da parte del Signore, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questa è la prima risposta da parte del Signore. Quando si dice che Dio è amore, il Signore ha fatto questo in un modo molto pratico, molto pratico. Se non si entra dentro la scrittura, dentro il pensiero di Dio, per capire veramente che cosa il Signore ci ha offerto, facciamo tanta fatica, restiamo fuori perché sì, abbiamo un concetto diverso, grazie a Dio, da quello dei cattolici, che sono fuori totalmente, non, che ne abbiamo parlato negli ultimi culti, che non possono esistere più sacerdoti dopo Cristo, abbiamo detto di tutto, né di abiti talare, abbiamo parlato di tutto. Ma cosa daremmo noi? Cosa, ecco, Dio ha tanto amato il mondo. Per riscattare, scusate. Riscattarci da ciò che ci teneva schiavi. Quindi se noi non entriamo nel suo pensiero e nel pensiero del suo amore e non capiamo quello che egli ha fatto per noi, che significa che ci siamo pentiti? Pentiti di cosa? Non abbiamo capito niente. E quando vado a un esame e vengo, mi mettono un brutto voto, e quindi sono bocciato perché non ho capito. Eppure ho risposto a qualche domanda, ma sbagliata. Non riesco a capire di che cosa sto parlando. Invece è molto importante che noi conosciamo il pensiero di Dio, la sua volontà. Quindi, attraverso quello che abbiamo letto poc'anzi riguardo al giubileo e alle parole che susseguono, a questo riscatto totale che Dio ha perpetrato nei nostri confronti. C'è questo legame forte. Ma c'è questo legame forte, riscattato da cosa? Perché le terre venivano occupate le une dagli altri? Il problema è che se tu non ti sai gestire, prima o poi rischi di finire in povertà. Non sei, e succede, non siamo tutti uguali. Allora abbiamo visto che Dio ha tanto amato il mondo, ha pagato il prezzo di riscatto interamente di ciò che ci teneva schiavi affinché, no, ottenessimo il riscatto per la vita eterna. C'è un'altra roba ancora, capisci? Qui ci siamo spostati completamente. Uno parla delle terre e dice sì, è giusto, perché più gli anni passano e si ci avvicina verso il giubileo. Se io devo comprare quella terra lì, la posso sfruttare solo per 3 anni, quindi non per 50 anni, no? E quindi è normale che la paghi meno. Quindi anche queste regole qua sono tutte fatte giuste all'interno del mondo, delle leggi che Dio ha fatto nel mondo ebraico, ma sono un'altra cosa, sono delle leggi immateriali, ma poi alla fine vediamo che il Signore dice un'altra cosa a loro. E quando si dice che la parola di Dio è viva, è vera, e ci fa capire chi siamo, è questo che dobbiamo capire, chi siamo veramente. Non prendere anche le cose della sua parola, della nostra fede come le altre. Sarebbe una cosa veramente misera. Vedete, i nostri errori impoveriscono noi e tutti quelli che dipendono da noi. Ecco, facciamo un esempio. Se un padre non è previdente, una madre una sciagurata e tutto il resto, di conseguenza i figli lo diventeranno. Magari poi si riscatteranno. Però è importante questo. Allora i nostri errori impoveriscono noi e tutti quelli che dipendono o discendono da noi, al punto tale che spesso finiscono per essere schiavi delle necessità. E non avendo più la protezione del padre o della madre, finisce ai margini di una società crudele. E noi vediamo tanti disperati, tra virgolette, disperati. Siamo in un mondo caotico perché non è governato dalla legge di Dio. E per questo, altrimenti nessuno dovrebbe mancare il pane, no? Perché la terra, abbiamo visto, produce almeno 7 volte tanto quanto c'è per tutta la popolazione che c'è. Guarda caso, è il fatto che conosciamo bene in che cosa vanno a finire le spese, no? Vanno a finire in lotte intestine per la distruzione di altri esseri umani e per la distruzione della terra alla quale abbiamo sottoposta. Allora, la stessa cosa avviene. Noi parliamo di persone, ma noi siamo, abbiamo detto, grazie a Dio, come comunità, ci vediamo, io vi chiedo sempre, mi manca qualcosa? No. Io sono molto contento di questo. Ma pensate a quante persone mancano tante cose. In questi giorni sentivo proprio a causa della crisi, non stiamo a guardare chi l'ha prodotta o non l'ha prodotta, a causa della crisi. Sono tanti poveri, e molti devono scegliere, se poi non è vero non lo so, ma quello che leggo, devono scegliere se scaldarsi o mangiare. Sto parlando dell'Italia. Ecco, e potremmo proseguire. Allora, la stessa cosa avviene con la resa in schiavitù, quando si perde, si è lontani dalla legge di Dio, si finisce in questi guai. E quindi la stessa cosa succede a migliaia di donne e di bambini costretti a pagare con quello che possono. E che cosa pagano? Voi sapete che gli schiavisti cosa fanno? alla fine non puoi pagare. Io ti traghetto in Italia o in Francia, dove vuoi, ma alla fine tu mi devi. E se non mi paghi, e tratto in schiavitù. E quindi cosa finiscono in mezzo alle strade, capisci? Tutta questa. Cioè, non è che vengono in Italia queste persone per prostituirsi. Ecco perché chi va con queste persone è altrettanto colpevole, a parte la legge di Dio di per sé, ma è colpevole perché sfrutta il misero, il povero nella parte più, cioè la più intima, nella parte più preziosa che Dio ci ha dato, che è il nostro corpo. Ecco, vorrei dire questo, non voglio fare nessun discorso politico, il Signore me ne guardi. Allora, e quindi volevo solo far capire che cosa significa essere schiavi. E attorno a noi ce ne sono veramente tanti. Ma non parliamo solo della schiavitù, così, della mancanza di pane o di cibo oppure di calore, ma proprio per questa cattiveria insita. Per questo essere lontani dalla parola di Dio. Non vi fidate di coloro che sono lontani dalla parola di Dio, perché vi promettono con la bocca che faranno questo e quell'altro. Questo popolo mi onora con la bocca, ma il loro cuore è lontano da me, dice il Signore. Ecco, allora voglio ricordare questo. E queste persone vengono sfruttate in questa maniera, ma non stiamo facendo né una rivendicazione sindacale e né, ripeto, politica. Se noi viviamo sempre col se, dobbiamo renderci conto invece che ci troviamo davanti a quello che il Signore ci ha detto. Ci saranno guerre e rumori di guerre, povertà, carestie, ma ce lo vogliamo mettere in testa o no? O vogliamo con i nostri sé e ma cambiare il mondo, cambiare ciò che è stato profetizzato da anni. Dobbiamo tener conto invece di quello che il Signore ci dice, di affidarci a Lui, che in ogni situazione ci guarderà. E che tu, siccome sei stato fedele in poca cosa, anche io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutta la terra. Io ti guarderò e io sono tranquillo. Mica mi devo alzare con l'ansia. Allora, ecco, questa è la fine che fanno queste povere persone. E se non hai niente da dare, il mondo ti dice peggio per te. Se non mi puoi dare niente, peggio per te. Perché finché stai bene, sai, tutti ti rispettano, ti vogliono. Ma nel momento che sei in difficoltà, cominci a dire, ma perché devo aiutare quello? Perché, e qui cominciano a sedere perché che non finiscono più. Una delle preghiere di Re Davide, che è una preghiera meravigliosa, io me la ricorderò sempre, e perché il Signore ha attuato questo nella mia vita fino ad oggi. La preghiera del Re Davide è sempre stata, Signore eterno, fa che non cada mai nelle mani degli uomini, mai, perché se finisci sotto il loro ricatto, sono dolori, non sei tranquillo, non lo puoi essere. Questo lo diceva, se vi ricorderete, quando lui ha trasgredito, perché è andato a fare il censimento, contando, cercando di contare sulle proprie forze, e invece tu devi contare non su quanti uomini hai, ma su quello che il Signore ti promette. Capisci? E allora il Signore gli ha mandato il profeta, e gli ha detto adesso hai peccato. E adesso scegli che cosa vuoi, la peste, insomma tutte le cose che gli ha promesso, bisogna leggere. E Davide gli ha detto questo, puniscimi tu, ma fa che non cada nelle mani degli uomini. Fa che non cada nelle mani degli uomini. Ecco una cosa meravigliosa. Sì, perché gli uomini mostrano tutta la loro cattiveria nei confronti dei più deboli. È sempre stato così. Ormai nella stessa società sono forti coi deboli e deboli coi forti. E il giubileo di cui abbiamo visto, letto, che è stato appositamente voluto dal Signore per liberare dalla schiavitù i propri fratelli ebrei che erano caduti in disgrazia. Quante lezioni ci dà il Signore, ma in continuazione. Se osserviamo il versetto 10, dice: e santificherete il 50° anno e proclamerete la libertà nel paese per tutti gli abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà alla sua proprietà, ognuno di voi tornerà alla sua famiglia. Benedetto sia il Signore. Capisci? Alla fine tu li devi lasciare liberi. E poi ritorneremo. Perché? Perché i figli di Israele sono servi miei. Sono miei servi, lo ripete, che ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. E poi dice tante altre cose. Bisognerebbe veramente capito. Cioè, tu potevi cadere in disgrazia, cioè in schiavitù, perché succedeva anche questo. Però quelli che, diciamo, servivano i propri fratelli ebrei, abbiamo visto il Signore, ha detto, però non trattarli con sguardo austero, con tutta un'altra roba. Ma santificherete il 50° anno e proclamerete la libertà, e proclamerete la libertà. È un concetto che agli altri popoli era completamente sconosciuto. Non so se mi sto spiegando. Per quello dico, bisogna conoscere, per godere, per gustare. È inutile che tu prepari un bel piatto di pasta asciutta di andare, e non sai come si fa. O la fai scotto, la fai... In tutte le cose ci va il condimento. Se il sale perde il suo sapore, con cosa lo si salerà? E così via. E santificherete il 50° anno, proclamerete la libertà per tutti gli abitanti. E sarà per voi un giubileo. Quanto si è nel bisogno, vedete, fratelli, si è pronti a cadere un po' per volta. Quando si è nel bisogno, vedete, sai? E poi si è costretti a chiedere un po' un qua, un po' là, un po' a debito. Io mi ricordo quando ero piccolo, questo era. Nostra madre, per alimentarci, ci dava olio, pane e zucchero, le cose che costavano meno all'epoca. Adesso per l'olio sarebbero dolori, ma noi, però così facendo, perché se non c'era lavoro, non c'era, erano pochi quelli che stavano bene, e quindi rischiavi di indebitarti sempre di più, perché non puoi lasciare i tuoi figli senza mangiare, capisci? Sono cose che se uno non le passa, non le capisci, ma dovresti meditare su tutto questo. Perché è un'umiliazione poi dover chiedere. Tante volte, quasi sempre, la povertà era un'umiliazione. Però il Signore è venuto per questo, per riscattare i poveri, i deboli e coloro che confidano soprattutto in Lui. E quando si ha bisogno, si ha bisogno, si prende a cedere un po' per volta tutto quello che si ha e si possiede. Poi alla fine la cosa peggiore è perdere la propria libertà, oltre alla propria dignità. Capite? La creatura fatta da Dio, che ha deciso deliberatamente di diventare schiava ed è finita sotto il bisogno. Israele perché veniva schiavizzato dalle altre nazioni? Mica perché Dio l'aveva fatto schiavo, erano loro che si consegnavano volontariamente mani e piedi al nemico. Perché? Perché disubbedivano al Signore, si allontanavano, eccetera, eccetera. Anche i nostri progenitori, Quindi sto parlando di Adamo ed Eva. Hanno scelto per la propria, di propria volontà di allontanarsi dall'amore di Dio per dare credito al seduttore. È quello che rischiamo di fare anche noi. Io non mi faccio fregare. Non mi faccio fregare. Mi spiace. E loro hanno fatto così. Ed è sintomatico. Voi sapete chi è stato sedotto per prima, no? Sentivo un fratello che teneva un culto, non so se in inglese o americano, e ricordava proprio questo fatto. È stata sedotta per prima la donna, ma il Signore che ha ripreso? Ha ripreso Adamo. Capisci? Era una questione di autorità, come te l'avevo istituita. Ma non è questo il tema. Mi è venuto in mente per quello che è successo per la loro disobbedienza. Da quel momento la povertà è venuta sulla terra. Prima non sapevano che cos'era la povertà, prima di allontanarsi da Dio. È una conseguenza. Noi dobbiamo veramente valutare, poi adesso cercheremo di capirlo meglio. Cosa dice il Signore ad Adamo ed Eva dopo che hanno peccato? Dice, ora la terra produrrà spine e triboli. Per causa tua, la terra è stata maledetta. Per causa tua. E da oggi in avanti guadagnerai il tuo pane col sudore della tua fronte. È chiaro che se non sudavi, non lavoravi, difficilmente trovavi da mangiare. E per cui, sai, da lì comincia a nascere il commercio dell'uomo, no? Il commercio, ma sapete, i traffici, i famosi traffici umani. Ma l'uomo doveva lavorare per poter ottenere qualcosa. Noi siamo abituati a pensare subito e soltanto all'impoverimento materiale. Purtroppo la schiavitù, c'è una canzone che a noi piace, dei nostri cantici, purtroppo noi possiamo dire che la schiavitù che mi separa da te è enorme. Capisci? Così la ricordate, no? La schiavitù che mi separa da te. Allora, quindi, la gestione dei beni materiali era regolata da leggi che tenessero conto di chi fosse il nostro prossimo. Ma c'è un'altra cosa che viene detta, che mi sconvolge. A un certo punto dice, io ho fatto tutte queste leggi perché poi conosco il vostro cuore quando siete malvagi. Sareste capaci di schiavizzare i vostri fratelli e i vostri figli fino all'eternità. E poi il Signore dice una cosa. Mi ricorda chi è il vero proprietario delle terre. Dice, le terre non si venderanno per sempre, è il versetto 23. Perché la terra è mia, perché voi siete forestieri e affittuari da me. Perciò in tutto il paese di vostra proprietà concederete il diritto di riscatto del suolo. Quindi, gli sta dicendo, sì, stiamo facendo tutte queste cose, io devo riscattare. Qua e là, tutti i problemi, sai, che riempiono l'uomo di ansie e di tutto il resto. Ma dopo avergli fatto queste leggi per evitare che i più poveri soccombessero, dice, ricordatevi però che voi, che le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia, che fai? Vendere cose che sono mie? Perché voi siete forestieri e affittuari con me. E quindi già ci dice che noi abbiamo un debito con lui. Abbiamo un debito con lui. Il versetto 28 ci fa ancora capire che se uno, lo dice per loro, è incapace di riscattare la sua proprietà, perché Questa sarà comunque al termine del 50° anno. Tornerà a lui. Questa è la legge che il Signore. E come si faceva a non avere giubilo, a non avere gioia? Cioè, 7 per 7, sapete il numero 7 che ritorna? 49. 49 anni. Il 50° era il giubileo. Ma alla fine, siccome abbiamo visto qua sopra, uno non era stato in grado, sarà comunque lasciato libero lui e i suoi figli. Che bella cosa vedere che una persona che era schiava ritorna in libertà. E che bella cosa noi che siamo stati schiavi del peccato torniamo in libertà. Grazie a Gesù. Grazie a Gesù. Grazie a questo suo progetto meraviglioso di amore che ci ha concesso, che non ha badato a spese per riscattarci dalla schiavitù, del peccato e della morte. E leggiamo la parola di Dio così ricca, che ci dà una gioia enorme, ci fa sentire tutto l'amore di Dio e ci rende veramente, ci tranquillizza, ci dà pace. Che bello! Ecco, questo è il nostro Dio, questo è il nostro Dio. E come abbiamo visto ancora nel versetto che abbiamo letto prima, perché poiché i figli di Israele, abbiamo visto, sono servi miei, sono miei servi, lo dice due volte. Cioè hanno una funzione, uno scopo. Capisci perché? Se non dici mai Israele, ma Israele. Ma Israele è stato creato apposta per poter parlare, portare il piano di Dio, non che dipende da Israele, ma che dipende dal Signore, attraverso il quale doveva nascere Cristo. Quindi tutte queste. Adesso ci stiamo avvicinando a una festa che è diventata pagana, ma nel mondo cristiano viene ricordata come il Natale. Qualcuno si oppone, qualcuno non è una festa che non è concordata, non è scritta, non è. Conosciamo che la data non è quella, come conosciamo tante altre cose che non sono quelle. Sappiamo ciò che ha fatto il mondo cattolico. Però io penso che in questo mondo senza Dio completamente, se uno, una volta quando ero piccolo, non ero credente, ero ortodosso, una chiesa ortodossa, che è simile a quella cattolica, e si cantava Tu scendi dalle stelle. E il senso è preciso, non è il jingle bells e cose qua, era. Ti faceva capire il senso, quando dice ai quanto mi costò l'averti amato. Cioè, chiaro che Gesù non viene il 25, non è una festa che sappiamo che corrisponde con. Ma non. Sì, con il solstizio d'inverno, sappiamo tutto. Ma ricordare che Gesù. Non lo sappiamo. Ricordare ogni tanto, non guardiamo le date, non guardiamo niente. Quello che quando è sceso questo dono di Dio, questo bambino che ci ha donato la vita, non facciamo polemiche attorno alla data, alla cosa, dobbiamo sapere che sono fasulle tutte. E che non è neanche una festa scritta, ma se ci ricorda, capisci? Ricordate al mondo ingrato che l'ha mai dimesso amor, dice la canzone che cantiamo quando facciamo, no? La Santa Cena. Ci sono tante cose che dobbiamo ricordare. Non facciamoci la testa. Cerchiamo di capire il dono di Dio, cioè il riscatto che Lui ha fatto per noi. Se io dico, ma ora sono libero, ma io mi sento libero veramente, ma libero dentro, anche se dovessi pure dicessi. Non mi sento schiavo, perché Gesù mi ha liberato. Capisci? Quindi non si tratta poi solo di famosi beni materiali, ma si tratta che abbiamo perduto o di cose che ci rendono schiavi. Si tratta che abbiamo perso la dignità di uomini e di donne, ovviamente. Ci ha fatto perdere il peccato, ci ha inaciditi, ci ha inacerbiti, perché pensiamo sempre alle cose materiali che ci rovinano, perché se pensiamo sempre a quelle, pensiamo, ma che vuoi pensare? Se tu non, se Gesù non ti ha liberato, di che cosa stiamo parlando? Vedete che c'era Esaù e Giacobbe, giusto? E quali erano i figli della schiava? C'era Isacco, scusate, Isacco, vabbè, Ismaele ed Isacco, no? Uno era figlio della schiava e l'altro era figlio della libera. E coloro che riceveranno l'eredità sono i figli della libera, sono i figli di Sara, che discendono da Isacco, perché le promesse il Signore le ha fatte ad Abramo. Ok? E così siamo noi. Se veramente siamo diventati liberi, allora assieme che ci ha dato Gesù di diventare liberi, ma deve essere una cosa acquisita, non deve essere una cosa mentale. Allora abbiamo acquisito questa salvezza e nessuna cosa potrà liberarci, potrà separarci, scusate, dall'amore di Dio che è in Cristo, né morte né vita, nessuna cosa. Quando è stato grande il suo riscatto, capisci? Quindi ha detto: questo è mio, questa è mia. Morte, non ti permetto più, sei mio, per quello nessuna cosa potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Di che cosa stiamo parlando? Ieri sera ho scambiato due chiacchiere, come sempre, prima di andare via dalla nostra scuola, nella speranza che qualche cuore si ammorbidisca. E c'è uno che, non vi faccio nomi, che ormai sa che tutto quello che è scritto è così, ma mi ha detto ieri sera che sta leggendo tante, tante cose di fantascienza. Perché? Perché per non andare a Dio. Sa, ma non. Cioè, se tu sai, vai avanti, non ti puoi fermare, capisci? È chiaro. E allora, invece, noi, Gesù ci chiama ad andare avanti, perché? Perché anche noi, il Signore vuole che siamo Suoi servi, Suoi testimoni, sempre, sempre. Non possiamo presentargli. Desidera gli altri una religione. Dobbiamo parlare ad altri con autorità, perché il Signore ci dà quell'autorità. Ecco. Allora, voi siete miei servi. Questo dovrebbe darci il senso di un riscatto più ampio e definitivo, che non è quello della provvisorietà, perché comunque lì sapete, dopo il giubileo tornavano di nuovo ad essere purtroppo schiavi, una cosa o un'altra. Ma quello è eterno, questo riscatto è eterno. Per cui mentre eravamo ancora suoi nemici, io quando sento queste cose. Questo, ma che più bello di questo, ma cosa servono i riti, i canti, le mani, i piedi? Ma quando eravamo ancora suoi nemici, il figlio di Dio è morto per noi, per riscattarci, dalla morte. O morte, dov'è il tuo dardo? Ma perché, mi chiedo, come credenti, ce le dimentichiamo queste cose? Le sappiamo, ma ce le dimentichiamo. La schiavitù sicuramente è una mortificazione, una grande mortificazione, che porta con sé molta sofferenza, io non parlo solo di tutta la miseria che il peccato stesso ci porta in queste condizioni. Ogni tanto sento queste persone, tra virgolette, di successo mondano, nelle cose di peggior specie, capisci? Perché se tu hai una fabbrica di frigoriferi e hai successo nelle vendite, sei stato bravo, non c'è niente da dire, capisci? Se tu hai avuto successo perché sei un pornostar, una pornostar o cose del genere, non è la stessa cosa. E ho visto quanti si sono suicidati. Capisci? Ecco, la schiavitù dove porta? Dove porta? Al disprezzo totale della legge di Dio. Allora, cosa possiamo dire? Onore a chi ci ha dato la vita. E la vita ce l'ha data il Signore Gesù, quando ci ha creati. E vorrei che queste cose qui fossero stampate in noi. Ci ha dato la vita e ci ha creati. Quindi ce l'ha data due volte. No? Ma non potevamo andare così al Padre, così come siamo, con questo corpo pieno di peccati, con il malato, con tutto quello che vuoi. Per quello il Signore Gesù l'ha riscattato interamente. Quindi quando dice che se siamo morti con Lui, siamo risuscitati anche con lui. Ecco perché chi ama il padre, padre e madre più di me, non è degno di me. Non c'è molto, c'è una cosa talmente pratica, la parola di Dio. Eppure Gesù ha messo nel comandamento, ama, onora tuo padre e tua madre. Cioè, ma sembra. Però dice chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Ed è così, perché l'autore della vita non è mio padre e mia madre, è lui. E non solo. Quando poi dice ama il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso. Non sta dicendo niente di così strano. Sta dicendo una verità che deve appartenerci, perché se questa verità non ci appartiene, la nostra fede che cos'è? Che cos'è la nostra fede? E allora io ti ho chiamato. Di quanti il nostro Dio ne chiamerà. Io vi ho chiamati e ti ho chiamato a far cosa? Una volta che ti ho chiamato, cosa c'è di più importante dell'autore della vita? Ecco perché dice, chiama padre e madre più di me, non è degno di me. Il primo comandamento. ci ha ricordato ancora prima che abitiamo in una terra che non è nostra. Quindi è bene ricordarcelo sempre, questa famosa provvisorietà, ma che diventa eternità nell'Eterno, in colui che ci ha riscattati. E questa libertà che nessuno mi può togliere, neanche questa ricchezza, perché abbiamo visto poi che erediteremo le ricchezze di Cristo che sono insondabili, cioè sono nulla rispetto alla cosa più bella che abbiamo avuto qui sulla terra, o che ci ha dato gioia anche per poco tempo. E niente, questa piccola gioia che abbiamo avuto, che noi ci ricordiamo magari con il nostro cuore, con il nostro pensiero, è assolutamente niente, perché c'è scritto che le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano non sono mai salite nel cuore dell'uomo, l'occhio non le ha mai vedute, che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Ecco il riscatto del nostro Dio. Quindi non diciamo ma se, ma sì, facciamo paragoni, non facciamo paragoni. Se il Signore ha detto che non c'è nessun altro sacerdote dopo Gesù Cristo, è impossibile. Ma come fai ancora ad andare ad offrire un sacrificio? Ne parlavamo ieri sera, il sacrificio degli stolti. Cosa puoi aggiungere tu a quello che ha fatto Cristo? Cioè, con cosa? Con un pezzo di farina che pensi? E così possiamo andare avanti. C'è scritto. Il sacerdozio viene abolito. Quello levitico, e abolendo quello non ci può essere un altro, c'è scritto che è intrasmissibile. Non lo dico io. Di cosa parliamo? E io devo andare, capisci? Devo cercare di scendere a compromessi. Dobbiamo avere pietà di questi ignoranti, ma non possiamo condividere con loro. Io non condivido proprio nulla, perché devono aprire il loro cuore se vogliono, e noi siamo questi servi che il Signore adopera con la discrezione che ci dice sempre di essere prudenti come serpenti e semplici come colombe. Quindi prendiamo l'essenza della parola di Dio per essere felici. Lasciamo perdere quello che fanno da altre parti, se cantano, se saltano, se sbraitano, cadono per terra, hanno visto il miracolo. A me non interessa dei miracoli, non mi interessa. Perché c'è scritto che noi crediamo per fede e non per visione. Benché io sono conscio che Dio ha operato grandi miracoli nella mia vita, capisci? Io ho avuto un problema di salute. Non ho avuto bisogno di andare da Padre Pio. Il Signore ci ha pensato da solo. Capite? Ognuno puoi dire a Dio qualcosa? No. Sia benedetto invece il suo nome eterno e onore a Lui che ci ha dato la vita, che ci ha creati, che ci mantiene in vita, che nonostante il mondo va, che vada come vuole. Ma se il Signore è per noi, chi sarà contro di noi? Amen.
Grazie.